Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto di un incontro che si è tenuto giovedì 21 marzo 2024, promosso dall'Associazione Studium Fidei, presso il Centro Pastorale Paolo VI, via Tigor 24/1, a Trieste, sul tema Senso dell'evento pasquale. Presentato da Marco Bussani, ospite, il presidente canonico Monsignor Ettore Carlo Malnati, sacerdote.
Buonasera, sono Michele Sponza, ma tutti quanti mi conoscono come Mike, una questione di amichevole, ormai da diversi decenni mi chiamano tutti Mike. È un piacere essere qui per il semplice fatto che ho incominciato a suonare la chitarra ormai quasi 40 anni fa in chiesa. Quindi questo tipo di situazioni mi fanno sempre tornare un po' ragazzo. Il tema dell'incontro di oggi mi ha fatto venire in mente due brani. Intanto vi presento il primo. Sono dei brani, volevo fare dei pezzi di musica classica, poi in realtà ho scoperto che queste canzoni hanno quasi 60 anni, quindi potrebbero essere musica classica. Sono due brani dei Beatles molto famosi. Uno si intitola In My Life, quindi nella mia vita, ed è un po' l'argomento di cui parleremo anche, la vita, la risoluzione. Gran pezzo scritto da John Lennon e Paul McCartney, e lo faccio in versione strumentale. Trovo che sia una canzone molto articolata, è stato uno dei momenti di svolta nella maturità artistica di Lennon e McCartney. È una canzone molto profonda nel testo e anche molto interessante sotto il profilo strettamente musicale.
Bene, ringraziamo il maestro, magari anche riallacciandosi proprio al titolo di questo brano, In My Life, cioè nella mia vita. Ecco, magari appunto proprio chiederei adesso a Don Ettore di raccontare questa ultima parte della vita di Gesù, magari come avevamo anche ripercorso durante queste ultime lezioni della catechesi per i ragazzi, di riprendere quello che era il significato fra la Pasqua ebraica e la Pasqua cristiana, che viene trasformata appunto cioè viene dato questo nuovo significato da Cristo nel Giovedì Santo, ma partendo dalla Domenica delle Palme e quindi l'entrata a Gerusalemme.
Bene, siamo ovviamente nella parte più antica dei Vangeli. I racconti della Passione sono i primi documenti che noi abbiamo dei Vangeli di nostro Signore Gesù Cristo. E credo che sia molto importante, in modo particolare non solo per noi che siamo cristiani, ma anche per coloro che sono qui nell'Europa e che provengono da altre culture, magari anche da altre religioni, comprendere perché il mondo cristiano, cattolico e anche riformato, gli ortodossi hanno un altro momento, ma è sempre lo stesso mistero che vivono, si ferma tutto, si ferma dal punto di vista proprio culturale, spirituale. Ecco, anche se poi quello che è, diciamo, il mondo secolarizzato porta un po' lontano, in modo particolare i giovani, i ragazzi che vengono proprio dalle associazioni sportive, ecco, coinvolti, essendoci le vacanze, in altre attività che ovviamente hanno un certo valore sportivo, ma sarebbe molto importante che soprattutto i nostri adolescenti e i nostri studenti delle superiori si lasciassero coinvolgere realmente nella valorizzazione interiore, spirituale e anche storica della passione del Signore. Ci sono alcuni ambienti, in Germania, in Svizzera, dove le giornate della passione, giovedì e venerdì santo, hanno queste sacre rappresentazioni, dove vengono da diverse parti anche dell'Europa e del mondo a essere coinvolti in questi avvenimenti che sono solamente, pur nella loro importanza, avvenimenti scenografici. Qui invece la Chiesa ci presenta la dimensione del memoriale della passione e della morte del Signore, che non sono rappresentazioni, ma sono riti sacri di memoria, nella quale vi è poi la dimensione della sacramentalità o dell'Eucarestia, o del sacramento della riconciliazione e poi della rilettura del dono grande del battesimo con la notte di Pasqua. Come giustamente ha detto il moderatore, è bene iniziare cosa è avvenuto a Gerusalemme in quella giornata che noi chiamiamo Domenica delle Palme, in cui il rabbi con i suoi discepoli va a Gerusalemme, come tantissimi ebrei provenienti da tutto il mondo a loro conosciuto, per vivere lì in Gerusalemme, che per l'occasione il perimetro della città veniva allargato, e rimanendo a Gerusalemme fino alla conclusione della consumazione della Pasqua ebraica. Quindi quella domenica il Signore entra a Gerusalemme, si accorgono, passa la voce che il Rabbi Nazareno è qui, e molta gente che stimava la sua predicazione, ma soprattutto la sua gestualità e anche il suo sottolineare qual è il vero culto che deve partire dal cuore, fa una grande festa per lui. Mantelli per terra, venivano strappati dei rami di olivo, delle palme, per dire: ecco, noi abbiamo visto in te il figlio di Davide, il figlio benedetto di Dio che entra nella nostra città e che viene a onorare questo santo tempio, ma anche questa città santa. Quindi ecco che l'ingresso di Gesù è preceduto però dai suoi apostoli, li manda lui perché preparino la Pasqua. Chiedano ovviamente a un amico di Gesù, che il maestro voleva celebrare la Pasqua a casa sua, con i suoi. e quindi ecco preparano la Pasqua. Questo è appunto, diciamo, la preparazione del grande momento in cui Gesù celebra la Pasqua ebraica, ricordando la liberazione del popolo di Israele dall'Egitto e quindi il benedire Dio di aver portato il popolo dalla schiavitù alla liberazione. Quindi Gesù, ecco, siede a mensa con i suoi per benedire ciò che il Signore aveva operato a favore appunto del suo popolo schiavo in Egitto. Egli appunto quindi in un certo qual senso cioè apre la baracca ebraica, quindi la Pasqua ebraica, però la perfeziona questa Pasqua ebraica. Lo dice lui stesso: non sono venuto ad abolire la legge e i profeti, ma sono venuto a perfezionare. E il perfezionare la Pasqua ebraica è un anticipare, ecco, la Pasqua al momento in cui lui morirà sulla croce, e in quel momento del Venerdì Santo in cui lui muore in croce vengono sacrificati gli agnelli nel Tempio. Quindi lui usa non il calendario del Tempio ma un altro calendario per celebrare la Pasqua, e quindi non usa probabilmente, ecco, l'agnello immolato nel Tempio, ma si presenta lui quale vero agnello che toglie i peccati del mondo, come lo aveva additato Giovanni il Battista: ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. E lì, in quel contesto, in quella cena, ultima cena del Cristo, egli si dona totalmente all'umanità, nella progettualità di chi? Nella progettualità del Padre, il quale vuole un'alleanza nuova con un popolo nuovo, ma l'agnello che toglie i peccati è il suo Figlio, Figlio unigenito, Cristo Gesù. In quella cena il Signore Gesù si apre, comunica, apre il suo cuore agli apostoli e a coloro che sono lì con loro, e indica la necessità di realizzare un comandamento nuovo, e soprattutto prega il Padre perché possa custodire i suoi, gli apostoli, i discepoli, perché ormai lui ha consumato il suo percorso educativo e li affida al Padre, che attraverso poi la potenza dello Spirito farà degli apostoli timorosi, degli apostoli coraggiosi che daranno la vita per Cristo. E lì una scena che la Chiesa ripete proprio nella messa in cena Domini: il Signore passa a lavare i piedi dei suoi, indicando che è necessario essere purificati. E Pietro ha uno scambio di pensieri con il Cristo: tu no, non mi laverai i piedi perché tu sei maestro, sei il Signore. Bene, se io sono il maestro e il Signore, ecco, lascia che io faccia questo gesto, e allora lavami completamente. No, hai bisogno soltanto di questa gestualità perché tu possa camminare, attraverso voi possiate camminare attraverso le contrade del mondo ed annunciare questo Vangelo di grazia, questa redenzione che io sto per consumare quando sarò appunto, ecco, innalzato sulla croce. E dopo la cena, dopo che Giuda appunto lascia la comitiva degli apostoli e di Gesù per andare al Tempio e portare poi la soldataglia del Tempio nel luogo dove era solito Gesù pregare, nel Getsemani, che per quell'occasione appunto il perimetro della città veniva allargato anche al di fuori delle mura di Gerusalemme, dove appunto si trovava il Getsemani. E lì Gesù nel Getsemani chiede al Padre: allontana questa prova per me, perché non so se riuscirò io ad essere all'altezza di quello che tuo Padre ti aspetti da me. E poi si rende conto in Cristo, come troviamo nel capitolo 22 del Vangelo di Luca, che è necessario che lui faccia non la sua volontà, ma la volontà del Padre. E lì appunto il Cristo appunto si pone nelle mani di questo progetto che lo porterà appunto sulla croce. Questo è il Giovedì Santo che ci richiama allora che c'è una Pasqua nuova da realizzare, c'è un popolo nuovo che dovrà nascere, questo popolo nuovo è la Chiesa e questa alleanza nuova sarà appunto la dimensione che Cristo offre all'umanità intera, donando per la crescita del suo popolo se stesso come cibo di vita, il suo corpo e il suo sangue offerti, cioè nella dimensione della oblatività del progetto del Padre. Questo è il Giovedì Santo, quindi dalla Domenica delle Palme alla conclusione della baracca ebraica, che è diventata un qualche cosa di più, un qualche cosa diverso, qualcosa di unico, ed è il memoriale del suo donarsi per riscattare l'umanità dall'impoverimento del peccato. Ecco allora che Cristo si palesa come il nuovo Mosè, ma nello stesso tempo quel nuovo agnello che ha salvato gli ebrei, sangue del quale ha salvato gli ebrei nel passaggio dell'angelo, che doveva constatare la fedeltà e l'obbedienza del popolo a quanto Mosè aveva presentato.
Grazie. Ancora magari riflettendo un attimino sul Giovedì Santo, ecco, se potevi anche descriverci dal punto di vista della liturgia, cioè quello che succede durante la celebrazione eucaristica, la particolarità del giovedì che inizia proprio il Triduo e che differenzia in qualche maniera tutto questo percorso di questi giorni che poi vanno fino alla veglia di Pasqua, in modo da poter meglio anche comprendere il significato che poi attraverso il rito la Chiesa ci vuole far riflettere, ci vuole far meditare.
Ecco. E dunque il Giovedì Santo inizia con la messa del Vescovo con tutto il suo presbiterio, dove vengono consacrati gli oli, cioè l'olio dei catecumeni, l'olio degli infermi e il crisma. Qui dunque c'è la rinnovazione degli impegni dei sacerdoti nell'essere fedeli alla vocazione accolta, eccoci, e quindi l'essere continuatori di quel sacerdozio ministeriale di Cristo Gesù all'interno della comunità cristiana. Usufruendo di che cosa? Usufruendo della materia dei sacramenti, sacramento del battesimo, l'acqua sarà poi la Pasqua, ma anche il sacramento del battesimo con l'olio dei catecumeni e l'olio e il crisma. Poi c'è appunto la dimensione del ricordo in modo particolare del ministero presbiterale, no? Quindi l'unzione crismale di coloro che saranno i presbiteri, ecco, che guideranno una comunità cristiana e presiederanno l'Eucarestia, ma anche in nome di Cristo tutti i sacramenti, eccetto il matrimonio, i cui ministri sono gli stessi sposi. Ecco allora Giovedì Santo inizia qui. Poi ecco che le comunità cristiane accolgono con deferenza gli oli santi consacrati al mattino dal Vescovo nella cattedrale con il suo presbiterio. E quindi ecco, c'è già il ricordo di questa dimensione che Cristo si preoccupa che tutto quello che lui ha guadagnato sulla croce possa essere donato all'intero popolo di Dio, che appunto lascia il criterio del mondo e si affida a quello che è il sentiero della sequela Christi. Poi c'è la celebrazione, diciamo, dell'Eucarestia fino al Vangelo, e dopo il Vangelo appunto c'è la lavanda dei piedi, cioè il sacerdote richiama il gesto di Cristo Gesù. In modo particolare, ecco, sono 12 oppure ha un altro numero, ecco, di persone che, ecco, o sono catechisti o fanno parte dell'impegno concreto della comunità, sia uomini che donne, ecco, per indicare che nella comunità cristiana si è presenti non per potere ma per servizio. Comunità cristiana, cioè i ministeri di Cristo, non sono, diciamo, delle cose onorifiche o che danno un look, ma sono servizio. Servizio alla parola di Dio, servizio al popolo cristiano che necessita dei sacramenti, che necessita dell'incontro di Cristo. Ricordare che sempre nella Chiesa quello che conta è un ministero alla luce del servizio. Cristo sottolinea questo fatto: non sono venuto per essere servito ma per servire. Questa è la ministerialità della Chiesa. Chi pensa diversamente di ottenere un posto, catechista, lettore, cantore, questo io, quasi per un certo prestigio, non ha capito niente del cristianesimo. Cristianesimo è servizio, perché colui che ci redime è il servo di Yahweh. È colui che da figlio, unigenito del Padre, si è fatto un uomo come noi. Non era sufficiente, ma addirittura servo. Ha annientato se stesso. Dice il latino, exina nivit semet tipsum, umiliò se stesso. Quindi anche chi è nella Chiesa esercita, come il Papa, che viene appunto sottolineato il suo ministero dalle parole di San Gregorio Magno, servo dei servi. Nella Chiesa c'è il servizio, non occupare una poltrona, un posto. Anche chi è nel posto più alto è servo, servo della parola, servo del popolo di Dio, servo dei sacramenti, servo di Cristo. Se non entriamo in questa logica, noi non abbiamo capito niente della vita cristiana. E questo ce lo richiama. E dopo appunto la lavanda dei piedi, la celebrazione eucaristica continua alla conclusione. Ecco, nella consacrazione si consacra anche un'altra ostia grande, perché il Venerdì Santo non c'è la celebrazione eucaristica, ma ci sarà la celebrazione della passione di Cristo. Quindi ecco che poi le ostie consacrate, sia le piccole particole per i fedeli che l'ostia per il presbitero, ecco, vengono accompagnate in una, un luogo che si chiamava l'altare della reposizione, dove appunto l'Eucarestia rimane per l'adorazione dei fedeli. Quindi ecco che di notte, nella notte, ci possono essere dei gruppi che appunto nella lettura, nella meditazione dei momenti importanti di quel giovedì santo, ecco, si rendono conto che Cristo è in mezzo a noi ed è presente. Ed è presente con la sua oblazione al Padre, che lo porta non certo a una dimensione onorifica nei confronti della realtà del mondo, ma lo porta ad essere, ecco, glorificato nella sofferenza sulla croce. Ecco, la gloria cristiana non è quella che poteva avere ai tempi di Gesù la gloria dei Cesari, ma di colui che fa la volontà di Dio fino al punto di essere, diciamo, quasi, come dice appunto la Sacra Scrittura, considerato addirittura non più un uomo, ma una verme, cioè una persona abbandonata, una persona dequalificata, una persona reietta. Ecco, Cristo vuole essere così per renderci conto che l'uomo che si allontana da Dio purtroppo viene ad affare questa esperienza, e lui viene a far sì che l'uomo venga tolto da questo impoverimento e venga orientato ad una dimensione nuova. E questa dimensione nuova è quella di essere figlio di Dio. Questo è il grande momento. E quindi poi la Chiesa rimane nel silenzio proprio per l'adorazione dei fedeli.
Grazie di questa ulteriore precisazione. Adesso veniamo quindi alla seconda tappa, alla seconda giornata ormai di questo triduo che è iniziato, che è il Venerdì Santo, e quindi anche qui ti inviterei a sviluppare sempre il doppio binario, cioè quella che è una lettura appunto anche oltre che del ripercorrere i passi e gli eventi, e fare anche poi evidentemente l'altro lato, in cui abbiamo il doppio momento che è la Via Crucis e poi, come dicevi tu, il rito, quello dell'adorazione della croce. Grazie.
Ma prima di tutto, ecco, seguiamo il Signore Gesù, no? In questo suo essere catturato nel Getsemani, tradito da Giuda, portato ovviamente davanti al tribunale dei sommi sacerdoti, e c'è quel colloquio, no? Tra i sommi sacerdoti e il rabbi Galileo. Finalmente i sommi sacerdoti l'hanno in pugno e vogliono sapere da lui la spiegazione di certe sue affermazioni. Più di qualche volta egli si è richiamato alla figura del profeta Isaia di Servus Yahweh, cioè quindi della presenza in sé della dignità del Messia. E quindi i sommi sacerdoti guardano a lui con diffidenza, ma vogliono sapere da lui, vogliono che lui formalizzi un po' realmente davanti a loro chi egli è, chi egli è. E allora, ecco, c'è il colloquio, no? Tra i sommi sacerdoti e Cristo Gesù, no? E lì c'è la dichiarazione di Gesù: tu sei il figlio di Dio? Sì, io lo sono. Per noi questo è una bestemmia. Quindi il figlio di Dio era riservato non soltanto al Messia. Il figlio di Dio era un pio israelita che veramente cercava di vivere la spiritualità del mondo ebraico. Ma qui c'è un significato messianico e questo disturba ai sommi sacerdoti. Però qual è la malvagità? La malvagità sta nel fatto che loro non possono andare dalle autorità romane per condannare Gesù sulla croce perché si è fatto e si è detto Messia o figlio di Dio. Alle autorità romane tutto questo non importava nulla, bisognava inventare qualcosa, ma per loro il discorso era: costui deve essere tolto di mezzo perché secondo noi non ha i criteri di essere il Messia, troppo aperto verso i peccatori e troppo orientato a ridonare un senso autentico alla vita spirituale, e quindi non si ferma al legalismo ma va ben oltre il cuore. Quindi per lui tutto è puro, mentre per noi secondo la legge c'è chi è puro e chi è impuro. Quindi è un problema questo Gesù. Dobbiamo, finalmente l'abbiamo preso, l'abbiamo qui tra noi, dobbiamo sfruttare l'occasione. Ed ecco allora che inventano cosa potrà toccare la legge dei romani per portarlo a morte questo. Loro non avevano, il Sinedrio non aveva la capacità di mandare a morte, doveva demandarla all'autorità romana. E allora ecco che si inventano: si è fatto questo, si è fatto re, e chi è re non è amico di Cesare. Ecco allora che viene provocata l'autorità romana, in questo caso Pilato. Quindi se si fa re, quindi va contro la logica dell'imperatore. Qui c'è già un certo viceré che è Erode, ma di dov'è questo Messia? Da dove viene? da Nazareth. Ah, Nazareth è sotto la giurisdizione di Erode. Erode è qui. Beh, mandiamolo da Erode. E Erode lo riceve. E forse non sappiamo il colloquio con Erode, però Pilato dice: neanche Erode ha trovato che lui mai abbia parlato e abbia si sia autodefinito un'autorità, diciamo, in contrasto con l'autorità romana. E quindi di nuovo lo portano da Pilato. E Pilato ovviamente sente queste continue accuse. Finalmente, secondo la nostra legge, noi non possiamo. Però è nemico di Cesare e quindi tu non puoi lasciarlo impunito. E allora Pilato cerca di salvare Gesù, cerca. E era stato preso un certo agitatore delle folle, probabilmente, ecco, apparteneva alla compagnia degli zeloti, che erano persone che non sopportavano quello che era il dominio romano e quindi si opponevano anche con violenza contro il potere romano in Palestina. Quando c'erano queste feste, questi agitatori venivano messi in carcere, e in carcere c'era questo Barabba, agitatore zelota. E allora dice Pilato: allora volete che io liberi Gesù o Barabba, che l'avevano condannato, mandato loro perché non volevano agitazioni durante le feste di Pasqua. E quel suggerimento dei sommi sacerdoti: no, libera Barabba e questo crocifiggilo. Ecco, comincia, diciamo, l'avventura della sofferenza di Cristo Gesù, che, come vedremo, adesso ascoltiamo un brano di musica, vedremo come, ecco, la sofferenza di Gesù prima di arrivare al Calvario. Dopo che Pilato dunque esprime la condanna di Gesù, dopo aver sentito con stupore che vogliono libero Barabba, ecco che Pilato consegna Gesù alla soldataglia. Sono testimoni, appunto, i Vangeli della Passione, no? Gesù che viene beffeggiato dai soldati, Gesù che viene, diciamo, percosso, viene coronato di spine, viene reso re da burla e flagellato. Prima della condanna viene flagellato Gesù e viene poi presentato da Pilato nuovamente in quelle condizioni, pensando che avessero pietà di questo uomo provato, ecce homo, ma non c'è nessuna pietà. E quindi ancora si chiede a Pilato di sottolineare il fatto che lui deve mandarlo a morte. E quindi ecco che Pilato definitivamente lo condanna. E da lì appunto comincia, diciamo, l'itinerario verso il Calvario. Qui allora vediamo come, ecco, la pietà cristiana ha fatto proprio questo momento tragico della vita di Gesù. E è il pio esercizio della Via Crucis, che in tutti i venerdì di Quaresima appunto viene offerta alla comunità cristiana, ma soprattutto, ecco, la sera del Venerdì Santo Paolo VI ha voluto donare al mondo intero, lì al Colosseo, la Via Crucis, ricordando proprio questa sofferenza di Gesù in queste 14 stazioni delle Viracruci nella prospettiva di quella che è la stazione che non appartiene alla Via Crucis, ma che è la corona che il Padre offre a Cristo sofferente con la resurrezione. Questo è un pio esercizio, ma la Chiesa non si ferma a una dimensione devozionale. Il Venerdì Santo è l'emozione spirituale più importante di tutto il Triduo. La Chiesa proclama la passione del Signore come l'ha proclamata nel giorno delle palme. La Chiesa è nel silenzio, i cristiani vengono nel senso proprio di raccoglimento, si rendono conto che vogliono vivere un momento che ha dato la risposta più alta dell'amore di Dio e del suo Figlio all'intera umanità, che è appunto la morte in croce. C'è la proclamazione del Vangelo, della passione, è sempre il Vangelo di Giovanni che viene proclamato il Venerdì Santo. E durante la celebrazione, che non è eucaristica, ma è una, la celebrazione della passione, dopo la proclamazione del Vangelo di Giovanni, ecco, la Chiesa si raccoglie in una pensosità profonda. Ma perché il Signore ha voluto che gli apostoli andassero in tutto il mondo, predicassero, facessero sorgere le comunità cristiane? Perché? Perché il mondo potesse sentire il bisogno di una fraternità e di una figliolanza. Di una figliolanza, che Dio non è un tiranno, Dio è padre e madre. E quindi quello che ci viene offerto dai comandamenti, dal percorso della sequela a Cristo mediante il Vangelo, dalla dimensione della vita sacramentale, della preghiera e della vita cristiana che è carità effettiva, significa fare un mondo in cui non c'è la dimensione di una potestà di potere, ma c'è un'attenzione materna e paterna che chiede ovviamente di guardare in alto, ma senza dimenticare i fratelli, l'altro amore, che è quello di vivere in una dimensione di fraternità, non semplicemente di vivere gli uni accanto agli altri, ma vivere da fratelli, nella dimensione di essere capaci di camminare insieme per un recupero non di una umanità faziosa, una umanità ubriacata di passioni nel senso di occupare il posto che ci sembra più alto, ma un'umanità che deve sentirsi come quel gesto nell'ultima cena del Maestro a lavare i piedi all'umanità, a far capire all'uomo che ha bisogno di essere e di vivere da fratello, da sorella e non da dominatore, non da nemico. Allora ecco che qui entra la preghiera universale. Sono 10 preghiere che commuovono il mondo con la modulazione musicale, ma soprattutto con il sentirsi veramente lì, interpreti di questo amore del Padre per l'umanità. Venerdì Santo è il luogo in cui il mondo deve sentirsi capace di diventare famiglia di fratelli e di sorelle. Dopo questa preghiera universale vi è la presentazione del crocifisso. Per tutta le due settimane di passione, il Cristo della croce è coperto, si vede solo il segno della croce, perché dobbiamo guardarlo nel suo momento di gloria, che è la sofferenza. Dobbiamo onorarlo e adorarlo nel momento in cui sulla croce egli perdona il mondo intero. Padre, perdona loro, coloro che lo hanno beffeggiato, coloro che l'hanno insultato strada facendo dalla porta di Gerusalemme fino al Calvario. Lui parla di perdono. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. È una preghiera che va oltre i secoli e giunge fino a noi. E allora ecco che la Chiesa presenta il Cristo della croce. Ecce legno, ecco il legno della croce in cui Cristo ha voluto essere glorificato. E lì i fedeli sono invitati a baciare il Cristo della croce. Qual è il significato? Il significato è che di fronte a questo mistero anch'io devo entrare ad essere nel mondo colui che apre una porta, un ponte con Dio. Dobbiamo nella nostra vita essere anche noi, come Cristo, capaci di offrire comprensione, perdono, salvezza. Dobbiamo anche noi, come Cristo, allargare le nostre braccia per vivere questa fraternità e alzare gli occhi al cielo per vivere questa figliolanza. E allora il momento in cui io ho bisogno di trasformarmi veramente, come dice Paolo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Ecco, dopo l'adorazione della croce, il popolo cristiano è invitato a fare comunione con quella Eucaristia consacrata il giorno del Giovedì Santo, che ricorda l'istituzione di questo grande mistero. E poi, ecco, la Chiesa rimane nel silenzio, perché anche noi abbiamo a provare cosa significa un mondo senza Gesù Cristo. Abbiamo bisogno, ecco, di far comprendere l'importanza di questo Triduo Santo a coloro che non sono della nostra, diciamo, spiritualità. Far capire che per noi quello che conta non è la legalità, ma è cogliere quello che Cristo ha vissuto. Perché? Perché abbiamo ad avere un rapporto filiale con Dio, non di paura, che tra noi non ci deve essere la violenza, non c'è colui che io devo disprezzare perché non ha il mio stesso percorso di fede. Il cristianesimo che nasce dal Golgota e che nasce dal dramma della croce è il cristianesimo dell'amore, e di questo ha bisogno il mondo. Bellezza e amore, direbbe Sant'Agostino. E allora anche noi, nei confronti di coloro che vengono a vivere nelle nostre realtà, senza pretendere ovviamente di imporre loro il nostro credo, ma di testimoniare il nostro credo nell'amore e nella profonda, diciamo, spiritualità nei confronti di questo uomo Dio che si fa verme, lui il benedetto che diventa maledizione per chi vuole non l'amore ma vuole l'odio. E c'è bisogno di questo Cristo oggi, e il Cristo di oggi, come dice Sant'Agostino, siamo noi. Non siamo solo di Cristo, ma noi siamo Cristo. E allora ecco che la lezione della croce deve fare di noi dei testimoni di questa attenzione verso coloro che hanno bisogno di Dio. Mentre lo negano, mentre lo combattono, hanno bisogno di Dio. E noi dobbiamo stare dalla parte di Dio perché apra il suo cuore a questi cuori conclusi. Questo è appunto il dono grande del Venerdì Santo, da vivere concretamente, è il clou del momento in cui noi dobbiamo fare questo percorso che ci deve portare a un cambiamento profondo di vita.
Grazie per averci sottolineato questo ulteriore momento e questo ulteriore aspetto, e quindi veniamo, prendo proprio dalle tue parole, questo momento di distacco ovviamente terreno, perché appunto Gesù muore in croce, e quindi adesso ti inviterei di fare l'ultimo pezzo, l'ultimo racconto di quella che è dal momento del distacco, cioè l'essere, quello che avevi detto tu adesso, senza Cristo, e quindi arrivare a quello che è poi il mistero.
Il Sabato Santo è una giornata di silenzio, dalla morte in croce del Signore fino alla veglia pasquale. Ecco, la Chiesa rimane senza il suo Signore. Significato? Proviamo a capire, a domandarci cosa sarebbe il mondo senza il Vangelo di Cristo Gesù. Cosa sarebbe l'umanità senza amore? Ecco allora che qui noi possiamo seguire come le donne, ecco, e Giuseppe d'Arimatea chiedono il cadavere di Gesù per seppellirlo. C'è anche lì, i Vangeli raccontano un po' di baruffetta, no? Ma eccetera, ecco, però c'è la pietà di Maria, delle donne che hanno seguito Gesù dalla Galilea, e non fanno, diciamo, menzione che Giovanni abbia portato Gesù nel sepolcro, ma Giuseppe d'Arimatea sì, gli dà il suo sepolcro nell'attesa, eccoci, poi della resurrezione. Quindi la vicenda umana, potremmo dire, da un punto di vista così orizzontale, si chiude lì, in questa pietà delle donne da portare il Cristo nel sepolcro. Quando muore Gesù, ecco, il velo del Tempio si squarcia, e è l'ora in cui le famiglie avevano portato gli agnelli perché potessero essere offerti e poi riportati a casa per consumare la Pasqua. Quindi Gesù, come il vero agnello, muore nel momento in cui gli agnelli nel Tempio vengono, diciamo così, offerti a Dio. La Chiesa di questo silenzio fa tesoro e si prepara alla notte, alla veglia pasquale, indicando che quello che Gesù aveva detto lo ha recepito in una dimensione profonda e vera. Lui aveva indicato che distruggete questo tempio, parlava del suo corpo, e io in 3 giorni lo riedificherò. Ecco allora l'attesa pasquale. I Vangeli, in modo particolare il Vangelo di Luca, la conclusione appunto del suo Vangelo, porta un episodio, l'episodio dei discepoli di Emmaus. Cioè, sì, il Signore aveva promesso che sarebbe risorto, ma umanamente l'hanno atteso per qualche tempo, ma avrebbero voluto tutti vederlo immediatamente, questo Cristo risorto. Però ecco che il Vangelo di Luca ci dice, delle donne ci hanno riferito che non l'hanno trovato nel sepolcro e che lo hanno incontrato. Questo è il ragionamento dei discepoli di Emmaus, che il Vangelo di Luca porta alla conclusione appunto del suo libro. E vanno via sfiduciati i 2 discepoli, lasciano Gerusalemme, tornano verso casa. Ma ecco che l'attenzione del Cristo per coloro che dubitano, per coloro che lo hanno seguito ma avrebbero voluto umanamente essere coinvolti nel mistero di Cristo. È spesso anche un po' la nostra storia. Noi vorremmo essere più coinvolti materialmente nella dimensione profonda dei misteri cristiani, ma o per varie ragioni, o per pigrizia, o così per una superbia intellettuale, noi poniamo concretamente sempre dei dubbi che non hanno uno sbocco di speranza. E allora ci viene offerta l'opportunità di riflettere su questi due discepoli di Emmaus. Avevano seguito Gesù per 3 anni probabilmente, ma era un loro desiderio un po' così di protagonismo, essere stati coinvolti loro stessi di fronte all'evento della resurrezione. E spesso questo è anche l'atteggiamento di ciascuno di noi. Noi vorremmo essere i protagonisti, ma qualche volta il Signore ci dà anche l'opportunità di essere protagonisti, ma è l'umiltà che conta. L'umiltà che conta. La persona mi ha detto che incontrando un'altra persona che andava sempre in una cappella per l'adorazione eucaristica, a un certo punto non la vede più e gli domanda: ma come mai tu non vieni più? E ho pregato tanto e non mi ha dato quello che volevo. Ecco, questa non è fede. E spesso il 90% noi agiamo così. Non mi ha dato e allora io non vado più. Non è un mercimonio la fede. La fede è un fidarsi di Dio, è un affidarsi a Dio. È quello che i discepoli di Emmaus, dopo aver detto a questo viandante: resta con noi, perché aveva parlato loro con quella sapienza cordis, lo riconobbero allo spezzare del pane, nella dimensione più semplice. Che cosa fa un papà di famiglia? Una volta, quando c'era la madia, pensava il pane. Cosa fa un padre, una madre di famiglia? Questa semplicità, che non significa un abdicare alla dimensione di ragione, ma significa fare in modo che la nostra ragione sia illuminata dalla fede, da questa dimensione di fiducia a Dio. Lo riconobbero. E cosa fanno questi discepoli che avevano paura? Ritornano di notte a dire: abbiamo incontrato lui. Sì, noi avevamo dubbi che avrebbe mantenuto la promessa che sarebbe risorto, ma l'abbiamo incontrato. E che cosa dicono gli apostoli? È apparso a Simone. Ecco la dimensione del ministero della Chiesa. Ecco, Cristo ha scelto di suoi. Questo l'ha tradito Giuda, Pietro l'ha rinnegato, quegli altri si sono dati, diremo, a Trieste al Demogela, no, via, uno di qua e uno di là. Giovanni, perché la madre era più giovane, l'ha portato su, quindi tutti lo hanno, diciamo, bidonato, ma lui, ecco, attende con fiducia e si rivela a coloro che non sono stati onesti con lui. Pietro non è stato onesto con Gesù, no, eppure lui gli ha dato un compito: conferma i fratelli nella fede. E questo compito Pietro lo ha svolto. Gesù non guarda la nostra perfezione, come direbbe giustamente Pascal: Dio ci ama per quello che siamo, ma guarda la nostra fede. è coloro che è questo triduo pasquale che porta poi nella veglia, nella notte della veglia, l'apice del nostro essere battezzati in Cristo, nella misericordia sua e nell'annunciare che c'è una vita grande che dona speranza. Ecco, questa è la vocazione e la missione che a mio avviso questo triduo pasquale deve dare a me, deve dare a voi. Buona Pasqua a tutti.
Grazie.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto.